Dopo l'ennesimo caso di femminicidio, ho pensato, voglio fare anch'io qualcosa nel mio piccolo. Ho parlato col mio editore, gli ho sottoposto questo progetto che coinvolgesse più persone perché aveva significato all'insegna della coralità, ecco. E l'editore l'ha accolto immediatamente e questo lo sottolineo perché è un dato strano, perché di solito gli editori fanno aspettare dei mesi prima di dare le risposte. Invece in questo caso, e poi parlando successivamente, chiesi all'editore, ma come mai tu mi hai risposto così subito, immediatamente? E lei, perché è una donna, la direttrice editoriale, lei mi ha detto, perché anch'io sentivo che dovevo fare qualcosa per il femminicidio e l'unico modo, oltre aiutare magari gli enti, però l'unico modo proprio pratico era esercitando quello che so fare col mio lavoro. Insomma, è nato veramente così, anche perché in Italia, ad esempio, nel 2013 era quasi come se fosse una moda occuparsi di femminicidio, no? Adesso se ne parla molto di meno ed è un grandissimo peccato. Però chi invece sente il problema si sente anche schiacciato da questa impotenza, perché si continua ad andare comunque nella stessa direzione.
È interessante che tra i 40 scrittori non ci siano appunto solo donne, ma anche uomini.
Gli uomini a cui l'ho proposto hanno tutti accettato volentieri. Chiaramente c'è stata una scrematura prima. Ho coinvolto uomini che sapevo sensibili al tema. Ti cito, non so, il bolognese Morozzi e il napoletano Maurizio De Giovanni. Maurizio De Giovanni al momento è uno degli autori più corteggiati dagli editori, più pagati, più richiesti. E lui un racconto lo venderebbe anche, ci guadagnerebbe molto. Invece in questo caso non solo ha accettato, ma ha detto, guarda Marilu, io ho fatto questo racconto, lo regalo a te, lo regalo alla causa. Tra l'altro, un racconto bellissimo che si rifà a una storia vera, perché sai che in Nessuna Più tutti i racconti sono ispirati a fatti realmente accaduti, però solo ispirati, rigorosamente solo ispirati. E gli scrittori sono stati fantastici, cioè veramente si sono annullate, perché poi il femminicidio non è un problema della donna, perché la donna che viene uccisa ha dei figli maschi, ha dei fratelli maschi, è un problema di tutti, perché questi figli, che tra l'altro spesso assistono alle violenze, spesso assistono all'omicidio della madre. Si è calcolato che la cosiddetta violenza assistita, cioè la violenza in presenza di figli che vedono tutto, arriva addirittura al 92%, che è un dato agghiacciante. Quindi non è un problema solo della donna e gli uomini intelligenti lo sanno benissimo.
Molteplici e complesse sono le cause della violenza contro le donne. C'è ad esempio il maschilismo che dilaga nella nostra e in tantissime altre società, la povertà, l'alcolismo, la droga, la sofferenza psichiatrica e numerosissimi altri fattori. Però anche le donne, citavi per esempio un altro articolo, il sociologo Domenico De Masi, che ha utilizzato il termine alienazione per indicare proprio una mancanza di consapevolezza da parte delle donne verso i loro diritti. Cioè, c'è bisogno appunto di fare delle campagne di sensibilizzazione a tutto tondo, su tutti i fronti.
Sono d'accordissimo e tra l'altro queste campagne andrebbero fatte a partire proprio dai primissimi anni. Invece è un problema che non si affronta molto in Italia, ad esempio anche nelle scuole. Tra l'altro è di pochi giorni fa una mozione in cui il governo incita a portare avanti dei progetti nelle scuole sul femminicidio, però quello che arriva a scuola è che il femminicidio è questo fenomeno spaventoso, però la mia sensazione è che resti tutto a livello molto superficiale, anche perché il femminicidio è collegato comunque con la società, con l'altro, con il rispetto alle differenze di genere. Io da un po' che dico, secondo me occorrerebbe proprio un'ora alla settimana, eventualmente in sostituzione dell'ora di religione, di educazione in generale, educazione sessuale, educazione all'altro, perché poi conta tutto. L'altro giorno volevo fare un dibattito con i ragazzi sull'aborto, una terza, ti parlo di una terza superiore, e mi sono resa conto che loro non sapevano neanche cosa fosse l'aborto, cioè sapevano che si interrompe la gravidanza, ma non sapevano nient'altro, non sapevano niente dell'apparato riproduttivo. Insomma, alla fine ogni argomento che cercavo di aprire per colmare le lacune si apriva una voragine. Mi sono trovata anch'io incastrata, ho tolto 2 ore a italiano per fare 2 ore di educazione, ma neanche sessuale, guarda, di educazione all'altro. Nel momento in cui loro si sono resi conto com'è meraviglioso il sistema riproduttivo, abbiamo visto anche un video dello spermatozoo nel momento in cui arriva all'ovulo, è quasi miracoloso quel momento. Ecco, anche solo vedendo quello, tu ti rendi conto della cosa preziosa, cioè già sposti la prospettiva da donna oggetto a donna che ha qualcosa di magico e di prezioso in sé. Adesso ti ho fatto un esempio molto banale, però tu immagina un'ora alla settimana, anziché fare un'ora di religione, dove poi alla fine, guarda, nell'ora di religione quello che vedo io, si fanno sempre vedere dei gran film, non si insegnano neanche poi le religioni, un'ora proprio di educazione anche alla civiltà, alla diversità, si eliminerebbe anche tutta questa paura verso l'alterità, no? Questa omofobia che dilaga in Italia. Ecco, in questo senso secondo me l'Italia è un paese ancora molto molto da svecchiare.
Questo è il mese, lo chiamano qui in Australia Domestic Violence Prevention Month, quindi il mese dedicato alla prevenzione della violenza in famiglia. Abbiamo parlato del fatto che è importante sensibilizzare soprattutto i giovani. Quali altre misure tu adotteresti come appunto misure preventive?
Sicuramente sono necessari dei fondi, perché spesso le donne che vorrebbero rivolgersi anche a un ente non sono adeguatamente supportate, non ci sono mezzi, insomma, e spesso queste donne dipendono anche economicamente dai loro compagni, dai loro mariti, quindi sicuramente c'è proprio anche un discorso di investimento economico. E a parte le scuole, sarebbe utile anche sia una rieducazione dei maschi abusanti, perché poi non ha senso neanche demonizzare solo una parte, anche perché, come dicevi tu prima, le donne spesso non sono consapevoli, le donne partecipano, perché ci sono stati tantissimi casi di femminicidi, quasi sempre i femminicidi sono annunciati, cioè le donne o hanno precedentemente sporto denuncia o comunque sono state viste dai vicini piene di lividi, sono andate più volte al pronto soccorso. Se continuano ad accettare questa situazione, è molto probabile che volverà in peggio. Però per non accettarla devono avere i mezzi, e questi mezzi non sono solo economici, che comunque ci vogliono, c'è bisogno anche di un supporto psicologico, devono essere, come dire, tamponate, coperte, protette, perché poi capita anche che magari si rivolgono, non so, alla mamma. A me è capitato di sentire in Italia, se rivolgessero alla mamma o alla suocera, a parte che le suocere poi minimizzano, perché se i figli sono così è anche colpa della suocera, però le mamme stesse hanno minimizzato, hanno detto: ma cosa vuoi che sia, uno scapaccione, no? Anche ai miei tempi si davano, noi stavamo zitte. Quindi c'è anche una banalizzazione. Lavorerei molto proprio sulla superficialità. Per quello che mi riguarda, questi sono gli anni della superficialità, è tutto molto approssimato, tutti che si improvvisano, che danno anche poco valore alle parole. Sarebbe importante anche agire dal punto di vista mediatico, rieducare secondo me anche alcuni giornalisti, perché non posso leggermi un titolo "l'ha uccisa per amore", perché non è amore, oppure "l'ha uccisa per troppa passione". La passione è un'altra cosa, cioè cominciamo anche dalle parole. Oppure la visibilità. Sai che c'è un programma in Italia condotto da Monica Leosini, una famosa giornalista che intervistò già criminali del passato? Beh, in questo programma lei ospita o dei femminicidi o comunque dei delinquenti che ne hanno combinate di tutti i colori alle donne, li ospita con una disinvoltura, sorridendo loro. Tra questi c'è stato anche l'avvocato che ha ordito l'attentato all'avvocatessa Lucia Annibali. Lucia Annibali è un'avvocatessa romagnola che ha avuto una storia d'amore, lei era l'amante di questo avvocato, che però era fidanzato, quindi ti dico la situazione per dirti: a un certo punto lei voleva liberarsi di questa storia, che ha capito che non l'avrebbe portata a nulla, quindi l'ha lasciato. Quando l'ha lasciato, e ti ripeto, si tratta di un contesto di avvocati, quindi culturalmente alto, lui ha assoldato delle persone perché la sfigurassero con l'acido. Beh, Monica Leosini ha intervistato in prima serata su Rai 3 questo individuo. C'è già il fatto di dargli questa visibilità, secondo me è un'offesa, tant'è che Lucia Annibali, la vittima, che non ha più faccia adesso, su Twitter ha scritto: io vado fuori a cena e il mio attentatore è su Rai 3. Allora, partire anche dalle parole, dalla visibilità che diamo. Il giornalismo in Italia proprio vengono lasciate le briglie sciolte, l'importante è fare scoop e avere...
E fare del sensazionalismo.
Esatto, brava.